tema è quello della sorveglianza speciale, udienza, come dicevamo durante il giornale radio, questa mattina presso il Tribunale di Firenze per una compagna che appunto si è vista recapitare questo invito per oggi e nel frattempo fuori si è svolto un presidio al quale abbiamo mandato un'inviata.
Sì, la giornata di oggi è stata in realtà abbastanza densa, già così, già nella sola mattinata, perché c'è stato questo presidio. Ora abbiamo raccolto delle voci, insomma una testimonianza in particolare da una persona che si trovava lì e che ci ha un po' raccontato la questione e però vorremmo appunto fare questo approfondimento qui in radio sulla questione della sorveglianza speciale, quindi non parleremo soltanto dell'episodio qui di Firenze, peraltro l'udienza, come già stato detto in apertura del radiogiornale, non in apertura, a metà, in realtà appunto non abbiamo una sentenza, non abbiamo la decisione oggi, perché giustamente si prendono anche 60 giorni per decidere, ci va del tempo per prendere decisioni sulla vita delle persone e quindi in realtà la giornata appunto ne parleremo, però ecco non abbiamo una sentenza, qualcosa di decisivo da dire, però possiamo parlare anche di quello che succede a Torino nel frattempo, che oltre a quello che succede in valle, che abbiamo visto e stiamo vedendo, però c'è un altro provvedimento, un'altra richiesta di provvedimento di sorveglianza speciale che è stato richiesto per un compagno di Torino e con le motivazioni sono sempre bizzarre, ma insomma nel curriculum vita di questa persona, appunto come abbiamo detto anche nel radiogiornale, c'erano varie appunto cose che pesavano, tra cui anche alcune frasi che aveva scritto in un romanzo. Quindi saper scrivere bene con anche la fantasia è molto pericoloso, state attenti, piuttosto scrivete romanzetti, anzi brutti, scritti male, perché vi conviene. Oltre a questi due episodi di cui parleremo un po' oggi, volevamo appunto prenderci un po' lo spazio per analizzare minimamente, chiaramente, però un po' fare un'analisi di questo provvedimento, che cos'è, e magari buttare lì in chiusura, se così con un po' di ottimismo, anche qualche possibile strategia per provare a contrastarlo. Quindi queste tre sono direi le tre come dire, strade che percorreremo in questo piccolo redazionale. Credo che rimarremo all'interno dell'ultimo quarto d'ora di radiogiornale a emittenti collettive condivise, come si dice, reti unificate. Esatto, però se così non fosse e quindi le altre radio che non sono Radio Wombat smetteranno di ascoltarci alle 2 in punto, se così fosse potrete comunque trovare la registrazione di questo redazionale sul nostro sito radiowombat.net. E direi che possiamo partire dalla giornata di oggi, dicevamo.
Dai.
Giusto? Allora, la giornata di oggi, 14 aprile, udienza, come dicevamo, per la richiesta di sorveglianza speciale a questa compagna fiorentina e come insomma vedremo, magari la approfondiremo un pochino, questa giornata, appunto questo provvedimento abbastanza arbitrario, anzi direi del tutto arbitrario, non solo quando viene richiesto, ma anche nella decisione se accoglierlo o no. Non è ben chiaro quali siano le prove che devono venire portate per richiedere questo tipo di sorveglianza speciale, non è ben chiaro, in particolare parleremo, insomma, di questo provvedimento, si parla di un stile di vita che deve essere che si deve conformare a un qualche non meglio precisato stile, appunto bisogna comportarsi bene, bisogna fare i bravi e le brave, ma non c'è dato sapere neanche bene che cosa voglia dire questo fare i bravi e fare le brave, quindi un provvedimento molto vago, ma quello che non è vago è le pene a cui si va incontro e i dispositivi estremamente pesanti e di restrizione delle libertà a cui si va incontro. Io vi farei ascoltare l'intervista dal presidio che parte un pochino da oggi, dalla giornata di oggi, e quindi che gli abbiamo fatto alcune domande a questo compagno che era lì in piazza con noi e appunto capiamo insieme a lui sia com'è andata la giornata di oggi, questo presidio, com'è il morale anche banalmente e in che contesto si inseriva questa richiesta di sorveglianza speciale.
Sì, io direi anche una piccola informazione per chi è in ascolto, visto che il tema che trattiamo è insomma, importante. Se volete scriverci o scambiare delle opinioni con noi o anche con chi sta in ascolto o magari darci dei suggerimenti, potete scrivere sul pad appositamente preparato dalla radio, digitando appunto pad.cisti.org/p/diretta wombat, oppure questo link lo trovate sulla pagina sul sito di Radio Wombat, radiowombat.net, nella finestra dei contatti c'è un rimando diretto allo strumento di condivisione delle informazioni. E vai con le interviste, direi.
Chiedo com'è andata la giornata di oggi e come ti sembra che abbia risposto la città per quel poco che poteva rispondere.
Ah, la giornata di oggi secondo me è andata molto bene, la presenza numerica per Firenze è stata una presenza numerica importante, segno che comunque viene anche un po' percepita l'importanza di dare una risposta forte subito al primo tentativo di far passare questa misura preventiva, che sempre più spesso potrebbe venire usata, come d'altronde ha dichiarato lo stesso capo della Digos dopo gli arresti del 30 ottobre, sempre più spesso potrebbe venire usata per attaccare le lotte sociali, quindi è importante che questa cosa sia stata percepita e che la gente sia venuta numerosa.
E come, vabbè, chiaramente non sappiamo com'è andata dentro, però più o meno abbiamo un po' di rumors, cosa ci possiamo aspettare secondo te?
Non so, io spero che ovviamente che vada bene, cioè mi sembra il tipico tentativo da parte della questura di affinare un po' nuovi strumenti repressivi, come provano a fare di tanto in tanto, vanno un po' per tentativi, cioè l'abbiamo visto negli ultimi anni anche con i processi per 270 bis che vengono continuamente riproposti, vengono continuamente smontati, però comunque ogni volta ci provano perché magari c'è la volta che li va bene. Io mi auguro che anche in questo caso ci troviamo davanti a una situazione simile, dove un po' per tentativi si cerca di capire se si può reprimere le lotte sociali in modi diversi da quelli abituali e anche più efficaci, perché qua stiamo parlando di una misura che se venisse approvata sarebbe una misura uno veramente efficace per stoppare le lotte, perché è una misura che è efficace da subito, non come le condanne ai processi che magari diventano effettive dopo 4-5 anni. Due, è una misura completamente a buon mercato, perché basta riuscire a costruire in un giudice la sensazione della pericolosità sociale e poi lì è chiaro che ci troviamo su un terreno che è del tutto discrezionale, non ci sono dati oggettivi da cui si può giudicare se la percezione del giudice è giusta o no, e anche questo è un problema, perché rende anche difficile agli avvocati di costruire una difesa che sia una difesa efficace.
Certo. E vabbè, a questo punto sì, ti chiederei anche invece un po' le specifiche del caso, nel senso come è arrivato questa richiesta di provvedimento e in che quadro si inserisce più o meno, perché ora senza stare a fare tutta la spiegazione sulla situazione fiorentina, che un po' ne parliamo già noi, però insomma più o meno cosa, in che quadro particolare viene iscritto?
Questa richiesta arriva dopo i fatti del 30 ottobre, per cui la giova è stata arrestata in piazza, ha passato qualche giorno in carcere, diversi mesi ai domiciliari, ora si vede affibbiata anche la richiesta di questa misura qui. È chiaro che secondo me in primo luogo vuole cercare di costruire un clima di paura un po' intorno a quella giornata. È una giornata che mediaticamente ha avuto molto risalto, pure a livello di movimento sono state date letture molto contrastanti, però è comunque una, cioè una giornata di cui si è parlato tanto. Per cui secondo me è chiaro da parte della questura il voler, adesso che comunque il processo per i fatti specifici si è un po' sgonfiato, cioè comunque persone su cui si era tentato di costruire una direzione, anche una responsabilità specifica che non avevano, e comunque le accuse più gravi, gli accusati più gravi, alcuni sono già liberi dopo pochi mesi domiciliari, altri probabilmente verranno liberati a breve, quindi è chiaro che tutta questa canea mediatica alla fine non ha lasciato molto, si tenta di percorrere un'altra strada, soprattutto per me perché si ha paura che un po' quella componente che era in piazza il 30 ottobre, una componente molto spuria, che è anche difficile capire bene se possa esprimere un effettivo o no conflitto sociale, c'è un po' di paura secondo me da parte della questura che entri in contatto con un po' quello che invece è il mondo delle lotte organizzate, il mondo dei compagni. E questo attacco secondo me è volto in maniera specifica ad evitare che accada questo.
Questo è il contributo dalla piazza, appunto piazza che, come diceva la persona intervistata, insomma, ha avuto una risposta non notevole per Firenze, anche perché penso che almeno sia la prima volta che succede, almeno in tempi recenti, si millantano utilizzi massicci della sorveglianza speciale, però in tempi ormai lontani, si parla degli anni 80. Quindi è una situazione nella quale noi ci troviamo abbastanza impreparati, perché realmente è una situazione nuova, fra l'altro dove è nato, sulla quale è nato uno spazio di confronto un paio di settimane fa, se non mi sbaglio. Abbiamo dato anche al GR la notizia di questa assemblea che si è svolta, e si proponeva appunto di andare a approfondire, a discutere, a approfondire la questione della sorveglianza speciale, a discutere un po' del che mezzi mettere in campo per contrastarla. Comunque, magari vi diamo due indicazioni sulla sorveglianza speciale?
Sì, tra l'altro è vero che per noi è... Noi intendiamo un po' i giri di movimento, come dire, le situazioni di auto-organizzazione, delle lotte a Firenze, effettivamente per noi è nuova come cosa, ma non lo è per il territorio fiorentino. Probabilmente, io non ho notizie certe perché non ne so così tanto, però è un provvedimento che a Firenze è stato usato tantissimo negli anni passati, ma credo che abbia continuato a essere usato in altri tipi di contesti penali, come dire, i cosiddetti reati comuni, in quegli ambiti lì probabilmente continua a essere usato moltissimo. E siamo un po' noi che siamo stati investiti da questa richiesta di recente, anche perché è dal 2011 che può venire appunto richiesta anche per comportamenti che hanno a che fare con gli ambienti cosiddetti sovversivi. Finora, se no, era come vedremo appunto appannaggio dei cosiddetti criminali comuni, i delinquentelli comuni, in un'ottica, come vedremo, piuttosto vittoriana di marginalizzazione del dissenso e anche però della non solo del dissenso ma anche proprio della povertà e della marginalità sociale, che deve diventare sempre più marginale, sempre più incasellata, e quindi questo tipo di dispositivi è perfetto perché di fatto non ti dà la possibilità di uscire da questo ruolo, da questa casellina che ti danno.
Ha origini lontane,
è nato non a caso durante il fascismo, si trova nel codice Rocco del 1931, un periodo illuminato dove, insomma, le leggi che sono state fatte in quel periodo, ma ottimo. Ottimo trovarsele fino adesso, perché insomma quando una cosa viene fatta bene e funziona, perché non tenersela? Codice Rocco, come sappiamo, gran parte del codice Rocco, almeno una buona parte, perdura fino a noi e viene applicato anche adesso. E anche questo provvedimento di richiesta di sorveglianza speciale fa parte di questo codice. È un provvedimento usato principalmente, come dicevamo, sulle marginalità sociali da escludere. Viene esplicitamente colpito il vagabondaggio, l'ozio,
eccoci,
che io penso che a questo punto siamo tutti colpevoli, sì. Io perlomeno mi dichiaro colpevolissima sulla questione dell'ozio, gli ubriachi, e anche qua, e insomma i poveri che erano già marginalizzati e che devono essere sempre più ai margini, come dicevamo. Può essere applicata questa richiesta di sorveglianza speciale anche solo sulla base di indizi e senza nessuna prova di commissione di illeciti. Questo è un qualcosa da sottolineare, direi, col pennarello rosso, perché è qualcosa di abbastanza incredibile. Purtroppo non lo è incredibile, perché siamo abbastanza abituati a questo tipo di arbitrarietà, però ecco, questo è abbastanza eccezionale. Si applica a, vi leggo qui brutalmente la pagina di Wikipedia, perché è per una volta fatta abbastanza bene, e quindi anziché starvi a leggere paro paro il codice penale, che insomma, appunto, come dicevamo, il codice Rocco, vi leggo direttamente il riassuntino di Wikipedia, che però spiega bene. Si applica ai soggetti già colpiti da avviso orale, i quali però non hanno accolto l'invito da parte del questore a cambiare la propria condotta e il proprio stile di vita. Alla sorveglianza speciale possono essere anche aggiunte altre misure di prevenzione, quali l'obbligo o il divieto di soggiorno. La sorveglianza speciale è accompagnata da una serie di prescrizioni che devono essere seguite al fine di dimostrare il cambiamento di stile di vita. Una roba proprio alla giamburrasca, mi viene da dire, cioè proprio alla... non lo so, hai fatto la mamma e il babbo che ti dice hai fatto il cattivo, devi cambiare, devi rigare dritto. Il questore, nella cui provincia la persona dimora, deve provvedere a... avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, senza necessità di indicare quali, indicando i motivi che li giustificano. In seguito il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge, genericamente. Trascorsi almeno 60 giorni e non più di 3 anni dalla notifica dell'avviso orale, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è ritenuta ancora pericolosa per la sicurezza pubblica. È questo il caso di questa compagna fiorentina a cui è stato recapitato questo avviso, ed è il caso anche, come vedremo poi, anche di molte altre persone, molte altre compagne e compagne, e oggi in particolare parleremo anche di un compagno torinese che si è visto recapitare questo avviso di recente. A quel punto, ma anche senza previo avviso orale e sulla semplice richiesta, perché no, e sulla semplice richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, il tribunale può disporre l'applicazione di questa misura nei confronti di un soggetto che dimostri di non avere intenzione di cambiare la propria condotta o stile di vita. Come dicevamo, se l'autorità di pubblica sicurezza dunque ritiene che un soggetto svolga una vita basata su proventi di reati, oppure è considerato ozioso e vagabondo, allora il tribunale anzitutto prescrive a costui di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro. Cioè, io ve lo giuro che è scritto davvero così, non è che sto io facendo un romanzo questa volta, è proprio così. Di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima, e in ogni caso gli prescrive di vivere onestamente, con questo onestamente non si capisce bene cosa vuol dire, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non anche questo sospetti non si sa bene di che tipo, e di non allontanarsi dal comune di dimora o da parte di esso senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza. Praticamente devi stare ferma, con mani legate a lavorare e basta, e anche bene probabilmente. L'applicazione di questa misura comporta la revoca del passaporto e della patente di guida per tutta la sua durata, Al fine occorre richiedere un'autorizzazione per rifare gli esami di guida, cioè non so se ci rendiamo conto di quanto intrusiva è questa misura, e l'impossibilità di ottenere qualsiasi licenza di qualsiasi tipo. Quindi, cioè, se io comunque nel cercarmi lavoro volevo aprire un negozio, no, non lo posso fare, quel tipo di lavoro non va bene, o esercitare qualsiasi attività economica, essendo autorizzato solo il lavoro dipendente in ditte, ove i titolari non siano pregiudicati o non siano presenti altri pregiudicati, oppure, quindi cooperative magari niente, no, oppure lavori autonomi che non prevedano l'iscrizione ad albi professionali. Il tribunale prescrive inoltre di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi di una certa ora, che di sti tempi ci siamo tutti abituati, però ecco, non è proprio simpatico, e di non uscire la mattina più presto di un'altra data ora. Questo però confligge un po' con la questione dell'ozio, perché cioè, allora vuoi che sia ozioso o che mi sveglio presto, non si capisce, e senza comprovata necessità, e comunque senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza. Quindi letta così vuol dire che io tutte le mattine quando esco di casa devo avvisare l'autorità locale di pubblica sicurezza. Oltre a non detenere e non portare armi, binocoli e visori notturni, boh, chissà, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, nelle bettole o in luoghi ove si eserciti la prostituzione, e di non partecipare a pubbliche riunioni di qualsiasi tipo.
Beh, ciao.
Bellissimo. Sono quasi a fine. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Comunque, bontà loro, per un massimo di 10 anni rinnovabili, quindi per 30 anni io magari sono con, sulla base, ribadiamo, di soli indizi, in maniera completamente arbitraria, posso essere obbligato a dimorare dentro, cioè in una specifica, in uno specifico comune, magari per 30 anni. La sorveglianza speciale può durare da 1 a 5 anni, 10 anni se con obbligo di dimora, ma può essere revocata in ogni momento, ovvero rinnovata dal tribunale che l'ha disposta, perché anche lì completamente arbitrario, a un certo punto se gli girano magari sono buoni e te la tolgono. Io direi, boh, non lo so, questo è più o meno quanto riguarda il quadro legislativo di questo, il quadretto direi, di questo splendido provvedimento. Capirete da soli che si tratta di un provvedimento completamente arbitrario, che non a caso nasce in un periodo durante il fascismo, quando questo tipo di provvedimenti erano necessari a punire e controllare la popolazione in maniera completamente capillare, veloce e senza grandi processi, insomma,
senza la magistratura,
ma sì, cioè, fondamentalmente un po' senza sti legacci e legacciuoli. Quindi un provvedimento che però di cui si continua a fare uso, si è fatto molto uso per esempio negli anni 80, quando la marginalità, mi vengono in mente appunto le marginalità legate al consumo di sostanze, per esempio lì era il nemico pubblico numero uno il tossico e il drogato, e quindi doveva essere rimosso dalle strade, e si usava moltissimo questo tipo di provvedimento. Non si è smesso di usare per reati cosiddetti minori, per furti, per reati contro la proprietà, si è continuato a fare un largo uso di questo, di una serie di provvedimenti, dovremmo dire, in realtà questo è uno, ed è probabilmente uno dei più eclatanti, ma non c'è solo questo. È molto evidente come questo tipo di provvedimenti siano altamente, se vogliamo guardarlo dal punto di vista anche legalista, criminogeno, perché ovviamente io vengo infilato in una casellina da cui non ho nessuna possibilità di uscire, e anzi, oltretutto il fatto di essere isolato completamente dalla società è qualcosa che mi impedirà di sviluppare una vita anche, come direbbero loro, onesta, nel senso che comunque sia togliere ogni possibilità di contatti sociali alle persone, si è visto che non è mai qualcosa di utile. C'è un precedente interessante di cui parleremo magari dopo, che riguarda un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, dove qualcuno ha fatto ricorso, una persona che si era vista recapitare questo ed era stato accolto questo provvedimento, ha fatto ricorso con successo. Magari ne parliamo dopo. Non so se adesso vogliamo mettere forse un pezzo per non, in modo che i nostri ascoltatori e le ascoltatrici non si uccidano. E poi magari continuiamo parlando del caso torinese e di quello che sta succedendo nel frattempo.
Sit this one out. My words but a whisper, your deafness ain't shouting. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourself over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels.
thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the clothes of play as the last wave uncovers the new vangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels. Thick as a brick. So far away, I'm a bad dream that I just hate to take. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days.
Parlavamo di sorveglianza speciale, parlavamo appunto del precedente, di un precedente interessante, e cioè che intorno al 2008 è stato presentato un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha riconosciuto una violazione dell'articolo 2 sulla libertà di circolazione. Sentenza però che nel 2017 è stata ribaltata dal Tribunale di Milano, dicendo che tale pronunciamento della Corte di Strasburgo non costituisce un precedente consolidato, perché tra le ragioni c'è il fatto che questa sia materia nuova per la Corte Europea dei diritti. Quindi, evidentemente su... questa forse potrebbe essere una via, perché magari un precedente non è abbastanza, ma due potrebbero avere invece un valore più pesante, per essere più significativi, quindi chissà. Però la questione, come dicevamo, non è esclusivamente fiorentina, anzi direi che forse a Torino già diversi provvedimenti del genere sono stati assegnati, anche ultimamente a Eddy, la militante torinese piemontese che è stata in Rojava, e per questo poi appunto si è beccata proprio la sorveglianza speciale. E a Torino di nuovo ci siamo di nuovo, perché come dicevamo durante il GR ci sarà un'udienza mercoledì prossimo nei confronti di Marco Boba, che è un militante anch'esso torinese, ma insomma, fra i quali vengono imputate cose veramente incredibili, tra le quali appunto una frase scritta in quarta di copertina di un libro da lui pubblicato con la casa editrice Eris. Allora, appunto, Eris, andiamo proprio ad Eris, perché abbiamo il comunicato e se volete ve lo leggiamo, e voi volete. Bene.
No.
Allora, comunicato di Eris Edizioni. Inizia dicendo che appunto giovedì 1 aprile è successa una cosa molto grave, e prima di parlarvene abbiamo voluto prenderci qualche giorno per rifletterci. Questo è uscito, era il 5, 6, 7 aprile. Scusate la lunghezza, ma in certi casi ogni parola è importante. Quindi questo fa sì che ci fa capire che le parole sono state scelte una ad una. A un nostro autore, Marco Boba, è stata notificata da parte della Questura e della Procura di Torino una richiesta di sorveglianza speciale. Sino a qua, purtroppo, come dicevamo, niente di straordinario. Negli ultimi anni questa misura preventiva molto pesante è stata richiesta e applicata più volte a militanti e attivisti di tutti i movimenti. Per chi non fosse avvezzo, la sorveglianza speciale consiste in un insieme di regole e divieti che vanno a colpire le persone nella propria quotidianità a causa di quello di quella che viene definita pericolosità sociale, quindi è un provvedimento che colpisce le persone al di là di uno specifico fatto, ma per un comportamento generale. Se non sapete, appunto, qui consigliano di andare a vedere la pagina Wikipedia che prima leggevamo proprio su questo, su che cos'è questo comportamento generale che viene imputato. Quello che noi troviamo davvero pericoloso e allarmante è che all'interno di questa richiesta di sorveglianza speciale sia stato inserito il romanzo Io non sono come voi, che Marco ha pubblicato con noi nel 2015 e viene appunto indicato come aggravante e o prova. Anzi, ancora peggio, perché il fulcro di questa prova nello specifico è la frase che noi, come editori, abbiamo scelto di mettere nel retro di copertina. Io odio, dentro di me c'è solo voglia di distruggere, le mie sono pulsioni nichiliste per la società, per il sistema, sono un violento, ma ti assicuro che per indole sono una persona tendenzialmente tranquilla. La mia violenza è un centesimo rispetto alla violenza quotidiana che subisco, che subisci tu o gli altri miliardi di persone su questo pianeta. Una frase che dice il protagonista del libro in un dialogo, una frase che come sempre estrapoliamo dal romanzo per far capire a chi si ritrova il libro in mano qual è il cuore della storia, il mood, l'atmosfera, lo stile narrativo. Parliamo di un romanzo di finzione con un protagonista di finzione e il romanzo è scritto in prima persona al presente, scelta tra l'altra fatta non in origine dall'autore ma dopo un lungo confronto tra l'autore e l'editore. Editing, normale editing dunque. Che il romanzo sia di fantasia, fra l'altro è dichiarato sin dal subito nella sinossi presente nella letta che si discosta totalmente dalla biografia dell'autore e in due pagine esplicative finali inoltre. Non basta lo sfondo, il contesto, l'ambientazione per decidere che un romanzo è autobiografico. I fatti principali che costituiscono la trama e il motore principale della narrazione sono chiaramente inventati e di finzione. Ecco, a noi sembra davvero pericoloso che una finzione possa diventare una prova, che il dialogo di un personaggio di un romanzo possa diventare una prova e che le opinioni o le azioni di un personaggio di finzione possano diventare una prova, che una frase scelta dall'editore per promuovere al meglio un libro possa diventare un aggravante e che una questura o una procura si possano occupare di una materia che dovrebbe restare appannaggio di chi fa critica letteraria. In questi anni più volte si è invocato il reato d'opinione, dalla vicenda di Harry De Luca, assolto dall'accusa di istigazione a delinquere per essersi espresso a favore dei sabotaggi contro i NOTAV, alla studentessa accusata di aver partecipato attivamente a delle azioni NOTAV solo per aver utilizzato il noi partecipativo nella sua tesi di laurea di antropologia culturale sul movimento stesso. Ma ci sembra che a questo punto non stia diventando illecito solo avere un'opinione, ma anche il puro e semplice immaginare una società in cui non solo si paga per le proprie opinioni, ma addirittura per le opinioni o le azioni dei propri personaggi di invenzione. Sarebbe la trama perfetta per un romanzo distopico, ma per qualcuno invece è la realtà, perché sta accadendo. Quindi questo era quanto scritto dalla casa editrice. Effettivamente ci troviamo dei tratti realmente distopici in tutto questo, magari ispirazione.
Sì, poi mi viene in mente che dovrebbero, cioè probabilmente i PM di Torino dovrebbero aver voglia di leggere un libro intero per accorgersi che questa era solo una frase in quarta di copertina, però si sa che sono troppo pieni di lavoro, devono fare continue inchieste e quindi chiaramente non hanno il tempo di leggersi il libro tutto intero, quindi non è che gli si può fare una colpa, certo. E io direi che vi leggiamo anche il comunicato di Radio Blackout, che anch'essa è stata citata in questa pregevole richiesta di sorveglianza speciale, perché se chiaramente scrivere un libro, un romanzo è una colpa, essere un redattore di una radio autogestita e libera, chiaramente vi potete immaginare è una catastrofe. Chiaramente noi ci sentiamo come Radio Wombat piuttosto, come dire, a fini solidali e colpiti sul vivo, perché ovviamente parlare ai microfoni di una radio libera e autogestita non può e non deve venire a essere in alcun modo colpevolizzato, e quindi... Vabbè, d'altronde, appunto, come dicevamo, incidono dentro il curriculum di una condotta reprensibile qualsiasi cosa, incidono cose tra cui l'ozio e appunto il non avere un lavoro, tante altre, figuriamoci partecipare a una radio autogestita. Vi leggo comunque il comunicato di Radio Blackout. Che dice così: il 21 aprile la Procura di Torino deciderà in merito alla richiesta di sorveglianza speciale avanzata alla PM Emanuela Pedrotta Perboba, militante torinese e storico redattore di Radio Blackout. È difficile, se non impossibile, riassumere in poche righe quanto questa misura preventiva di fascista memoria sia inaccettabile e vergognosa, e quanto dovrebbe preoccupare tutti e tutte per le sue conseguenze, ovvero l'isolamento dalle reti sociali, dalla vita politica, lo svilimento e la limitazione delle libertà individuali. Per questo rimandiamo in calce a queste poche righe alcune analisi prodotte negli anni, analisi che non vi leggeremo noi qui adesso, ma che vi rimandiamo a leggere per intero sul sito di Radio Blackout, ovviamente, e che da qualche anno ormai assistiamo a questo tipo di richieste per compagni e compagni che si impiegano nelle lotte. Tra i vari elementi contenuti in quel grottesco genere letterario che costituisce la profilazione degli individui che si meriterebbero la sorveglianza speciale nel caso di Boba, come elemento provante della sua pericolosità sociale, c'è anche la decennale partecipazione alla realtà della nostra radio. Quello che ci preme particolarmente, tra l'altro, scusate, faccio un inciso, perché in un'intervista a Radio Onda d'Urto, altra radio libera, proprio in realtà proprio Marco Boba precisava che, fra l'altro, non è più il redattore di Radio Blackout da diversi anni, se proprio vogliamo essere precisi, non che questo sia importante ai fini dell'inchiesta, però per dire, aveva anche messo la testa a posto in realtà, quasi. In realtà ovviamente Marco giustamente si rivendicava la sua appartenenza a Radio Blackout e il suo passato militante dentro questa radio, però insomma, cioè, manco sul pezzo sono. Allora, dicevamo, quello che ci preme particolarmente in questa sede è in primis ribadire la nostra solidarietà e vicinanza a Boba. Questo compagno e amico ha fatto parte della radio per tanti anni e come redattori e redattrici ci rivendichiamo pienamente la nostra attività politica e sociale. Ci rivendichiamo pienamente, infatti, di aver dato voce ai movimenti e agli individui che lottano per la libertà e per la giustizia sociale e ambientale, di aver raccontato la violenza del potere e dato sostegno a chi è stato colpito dalla repressione. Continueremo ad essere il megafono di movimenti, lotte sociali e soggetti considerati pericolosi. Continueremo a proporre un'informazione critica e autonoma, dando spazio a riflessioni, notizie e sonorità che non rispondono a logiche di mercato e dettami tipici dei media mainstream. Continueremo a creare momenti di incontro e convivialità per vivere già da oggi una società radicalmente diversa. Non abbiamo mai creduto nella costituzionale e democratica libertà di informazione, espressione e opinione. Tuttavia, crediamo sia necessario riflettere sul livello di repressione, censura e persecuzione giudiziaria che viene messo in campo dalle procure del nostro paese e in particolare di questa città. La risposta dell'istituzione alla crisi economica generalizzata, al dilagare della povertà e al disastro ambientale sembra risolversi in una continua e sistematica criminalizzazione del conflitto sociale e delle istanze di un cambiamento radicale. In questa cornice, partecipare a una radio autogestita, frequentare alcuni spazi e certi individui, addirittura scrivere un romanzo, possono diventare buoni elementi per misure di sicurezza preventive. Noi, dal nostro punto di vista, siamo orgogliosi di porci in aperta opposizione a un sistema che sfrutta, devasta, impoverisce e che per perpetuarsi usa la censura, la repressione e il controllo. Noi non siamo come voi. Questo era il comunicato di Radio Blackout di Torino, a cui non possiamo che mandare la solidarietà più e un grandissimo abbraccio a Radio Blackout, ai compagni e alle compagne di Radio Blackout, e altrettanto facciamo con la casa editrice Eris e ovviamente con Marco Boba. a cui va un grande abbraccio e un augurio anche che il 21 l'udienza vada bene in qualche maniera, anche se abbiamo visto che poi la decisione non viene presa purtroppo lo stesso giorno, ma insomma si spera che da qui a poco questa richiesta cada nell'acqua. Dicevamo prima, te giustamente Briccobaldo accennavi questa questione della Corte di Strasburgo, non perché, almeno io personalmente, ma penso che quasi nessuno di noi faccia grande affidamento nei tribunali, però potrebbe essere un buon precedente. E quindi così anche all'atere del presidio di oggi si chiacchierava di come forse potrebbe essere una strada da percorrere, chiaramente una strada tortuosa e anche costosa
costosa.
per certi versi, però sì, potrebbe essere una delle strade da percorrere per provare a far dichiarare anticostituzionale questo tipo di dispositivo. Ovviamente l'altra carta è quella di continuare a tenere l'attenzione alta su questo tema e cercare di, per quanto possiamo, parlare il più spesso possibile di cosa succede, di come questi provvedimenti arbitrari vengano presi sulla pelle delle persone. E questo più o meno è quello che siamo in grado di fare, soprattutto in questi tempi di reclusione. Non so se vogliamo anche leggere il comunicato di resistenze in merito, che è
Ma
molto lungo.
sì, infatti ho selezionato alcune piccole parti che secondo me potrebbero essere sicuramente. Tanto chiunque può andare a leggersi il comunicato su resistenzefirenze.noblogs.org, l'ultimo post che è stato pubblicato. E lì lo trovate. Sì, effettivamente è abbastanza lungo, per questo io ho selezionato giusto delle parti. Naturalmente, questo comunicato si prende la briga di fare un cioè contestualizzare il fatto, appunto, in una parte dice come assicurarsi, quella tanto. Parla del come l'istituzione, il sistema Stato cerca di arrivare alla pace sociale, e con tutte le misure preventive, le misure cautelari preventive che svaniscono e via discorrendo. Quindi dice come assicurarsi quella tanto agognata pace sociale se anche le misure cautelari preventive svaniscono in pochi mesi, proprio in virtù della moderata gravità dei reati in relazione alle leggi attuali. Ecco quindi spiegato il ricorso a questi mezzi di repressione politica di cui da sempre lo Stato italiano si serve, ma che di volta in volta possono tornare più o meno utili. Tanti piccoli reati non ti aprono così spesso le porte di Sollicciano, ma se ci inventiamo un'associazione a delinquere, la musica che cambia. Teoria troppo fantasiosa anche per la magistratura, allora la scavalchiamo con misure di polizia, fogli di via e DASPO che non necessitano di approvazione del giudice, ma vengono emessi direttamente dal prefetto. C'è chi ancora si ostina a non voler piegare la testa, ecco. Ecco qua che ci si piazza la sorveglianza speciale. Questo effettivamente riporta un po' una tendenza che abbiamo visto negli ultimi anni ad utilizzare misure cautelari che appunto non passano attraverso il vaglio della magistratura, ma semplicemente sono misure di polizia. E poi appunto va un po' a fare lo spiegone sulla sorveglianza speciale, più o meno. Quello che abbiamo detto noi, e poi va un po' a scendere nei dettagli, soprattutto per quei comportamenti che vengono imputati alla compagna fiorentina. E quindi il terzo capitoletto del comunicato titola Pericolosi per chi? Pur in assenza di qualsivoglia condanna, sappiamo bene cosa finirà sul tavolo del giudice: il coraggio e la voglia di cambiare questo mondo. L'occupazione di uno spazio per giovani è rapidamente diventato un museo di arte urbana in via Toselli. Queste probabilmente sono quello che viene, sono le accuse che vengono mosse nei confronti della compagna. Via Toselli prima e la crepa poi. Il sedersi davanti alle ruspe insieme agli abitanti di tutta Viale Corsica per evitare il taglio degli ippopotami. Non ci sono ippopotami e refredi. Il taglio degli ippocastani. L'aver partecipato a un presidio non autorizzato di Friday for Future. L'aver contestato Nardella il giorno della liberazione. l'aver partecipato al presidio contro lo sgombero della famiglia di Via Carissimi, l'aver occupato la casa delle donne in piena pandemia per offrire rifugio e assistenza a chi più sta subendo questa forzata reclusione, e infine l'aver partecipato alla notte famosa del 30 ottobre. Questi reati che le vengono contestati e che potrebbero meritargli questa pesante medaglia di pericolosità sociale. Ma pericoloso per chi? Esiste un solo sfruttato sulla faccia della terra che potrebbe sentirsi minacciato da un tale presunto curriculum? A tutti noi la facile sentenza. Complici e solidali con la nostra compagna, invitiamo tutti e tutte a far propria questa campagna contro la sorveglianza speciale al suo fianco e al fianco di tutti coloro e di tutte coloro che in Italia hanno subito questa infame misura. Come Eddie di Torino, a cui è stata notificata del ritorno da Rojava, e che hanno deciso di non sottostarvi e di rifiutarla pubblicamente, perché organizzare una difesa collettiva vuol dire organizzare la difesa stessa del movimento. E appunto qua abbiamo una stila, un elenco di presunti reati, di comportamenti a rischio, che non è eclatante come quella che commentavamo prima per quanto riguarda il caso di Marco Boba, però effettivamente ci sono alcuni episodi che proprio sembra strano, ecco, torna veramente strano averli su un banco di un'imputazione.
Sì, in chiusura io direi vi possiamo far sentire lo spot che Radio Blackout ha elaborato, ha partorito per appunto proprio raccontare di questo episodio legato appunto che dicevamo che riguarda la Boba, e magari niente, chiudiamo con quello, vi facciamo ascoltare questo piccolo contributo audio di Radio Blackout e poi direi che forse ci salutiamo, che già abbiamo preso una buona oretta di redazionale, e fateci l'abitudine che magari riusciremo più spesso a fare questi approfondimenti redazionali dopo il GR, se ce la facciamo.
Eh sì, e se avete anche appunto suggerimenti potete scriverli sul pad, ma potete scriverci alla mail postawombat@insiberia.net, qualsiasi cosa. Quindi è un saluto questo?
Sì, direi di sì, e chiudiamo con lo spot e poi ci salutiamo e buona giornata a tutti e tutte.
Wombat!
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 Giovedì 1 aprile è stata notificata a Marco Boba la richiesta di sorveglianza speciale. Questa misura di origine fascista è stata applicata più volte a chi per anni si è speso nelle lotte. L'applicazione della sorveglianza è inserita in una cornice di divieti che impongono la cancellazione delle proprie relazioni, amicizie ed affetti. Il tutto motivato dalla cosiddetta pericolosità sociale. Già, perché Marco, come si dice nelle carte, è stato occupante del PASO, redattore di Radio Blackout, un antagonista che non ha mai smesso di contribuire alle lotte, nonostante abbia pagato con diversi periodi di detenzione. Per motivare una misura tanto privativa, la procura non ha esitato a ricomporre l'identikit del militante che non piega la testa, spingendosi ad utilizzare, quali elementi per dimostrare l'oggettiva pericolosità, le parole contenute nella quarta di copertina de Io non sono come voi, il libro che Boba ha scritto per Eris Edizioni. In questo libro, il cui protagonista secondo gli inquirenti sarebbe l'alter ego di Marco, sono contenute le prove della irriducibilità distruttiva del protagonista. Un deviante che non piega la testa, al quale la libertà potrà essere concessa solo dopo una biura integrale. La futura libertà di Marco verrà discussa dalle 9.30 del 21 aprile in aula 7 del Tribunale di Torino. Sarà un'occasione per stargli a fianco con amore e rabbia, solidali con chi lotta e resiste.
Radio giornale giurma pirata. Radio giornale giurma pirata.